Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, celebriamo la nascita della Beata Vergine Maria con particolare amore e affetto per lei e per il Signore che l'ha creata per essere la madre del Messia e quindi per il nostro bene, la nostra salvezza, per la nostra comunione con il Padre stesso. Ci affidiamo a lei perché possiamo essere come lei sempre fedeli al Signore, pronti al suo servizio. E domandiamo perdono ora delle nostre colpe per celebrare in modo degno, con profonda gratitudine, questi santi misteri.
Dal libro del profeta Michea, capitolo 5, versetti 1-4a. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande, fino agli estremi della terra. Egli stesso sarà la pace. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 8, versetti 28-30. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 1, versetti 1-23. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Amminadav, Amminadav generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rachab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide, Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Josafat, Josafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. In tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alle deportazioni in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia al Cristo 14. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Parola del Signore.
Introducendo così alle letture di oggi e a questa meditazione che faremo assieme, metto subito in evidenza una cosa che mi colpisce sempre quando leggiamo la genealogia: come il Signore è stato molto paziente, oppure anche molto lento, nel portare all'umanità il suo Cristo, il suo Figlio, nel dare all'umanità questa grande benedizione, diventare figli suoi per mezzo di Cristo, che è il primogenito, per essere i suoi fratelli, quindi figli suoi. Sono passate generazioni e generazioni, ma sotto il suo sguardo, sotto la sua volontà, sotto il suo disegno, per noi difficilmente comprensibile. E lo vediamo da questa serie di nomi, un pochino li conosciamo, un pochino no, sono tutti nella scrittura, e possiamo chiederci: ma come mai Dio ha lasciato passare tanti secoli, poi tanti secoli nel popolo ebraico, ma nell'umanità poi millenni e millenni a non finire? E quindi ci mettiamo innanzitutto in un atteggiamento di adorazione dei disegni del Signore. A noi sfuggono in buona parte, a meno che non ci siano stati rivelati in maniera chiarissima, ma questi ci sfuggono davvero. Come mai questa pazienza di Dio di fronte a un'umanità che, boh, non so se avesse speranza, se aspettasse qualcosa, di fronte alla sua sorte, così abbastanza triste, perché penso che la vita dei nostri padri senza speranza non fosse una gran vita, fosse una vita proprio vissuta nella tribolazione. Ecco, questo per introdurre poi adesso.
Non sono tornato sul Vangelo, ce l'ho presente, le cose principali. La genealogia di Gesù non è quella di Maria. Oggi è la festa della Natività di Maria, Adesso ricordo vagamente, non mi ricordo più, una discussione che io facevo con Anastasio, ai tempi però in cui eravamo in Palestina, e lui insomma era sicuro che anche Maria veniva dalla stirpe di Davide. Infatti c'è anche in una delle antifone che abbiamo cantato. Non so dove lo ricavasse, forse la tradizione, ha fatto sta che lui era sicuro di questo punto. In questo modo anche la genealogia di Gesù, insomma, ha a che fare, diciamo, con la discendenza di Maria, da cui viene Maria. In ogni modo, non vorrei fermare sul Vangelo, io penso anche la lettura di oggi mette insieme la genealogia con la rivelazione a Giuseppe, e forse questo è uno dei punti che poi continua all'inizio del Vangelo. La genealogia stabilisce che Gesù è il Messia davidico per Matteo, per la tradizione dei credenti, dei discepoli, e ciò che si aggiunge, il resto mostra che se è il Messia allora è anche l'Emanuele, perché anche il testo di Isaia 7 è un testo messianico nella tradizione, non solo come lo interpretiamo noi perché siamo cristiani, è un testo ed è in un contesto messianico Isaia 7, e poteva giustamente essere letto come un testo messianico, un testo cioè che parla del Messia, sarà chiamato Emanuele. È una cosa molto bella qui, cioè se Gesù è il Messia davidico, allora, cosa molto più grande, è il Dio con noi. E poi continuerà, ecco, nel Vangelo dell'infanzia, ad aggiungere attorno al mistero del Messia, ecco, ad aggiungere aspetti della sua personalità. Io mi ero fermato solo, cioè volevo dire una cosa sulla seconda lettura, perché una spiegazione un po' più adeguata di questo testo, è un testo così bello, perché dice noi sappiamo, poi viene dopo un incoraggiamento molto grande dell'Apostolo, che parla della sofferenza e dice che anche la sofferenza è, diciamo, è un modo per partecipare, quindi è una prova in un certo senso della nostra partecipazione alla gloria futura di Gesù, e anche che lo Spirito viene in aiuto, poi dice, e lì dice che noi non sappiamo che cosa chiedere, ma lo Spirito chiede per noi, e qui dice però che sappiamo qualche cosa. E naturalmente questo testo viene spesso pensato come attuale e futuro, ecco, ciò che ha chiamato, eccetera. La difficoltà qui è, per esempio, nell'ultima parola, coloro che ha giustificato li ha glorificati, li glorificò, e l'Apostolo parla di qualche cosa già avvenuto. E dal momento che di questo ha parlato poco prima, per esempio al versetto 21, parla della gloria, li ha glorificati, ma là ne parla della gloria futura dei figli di Dio, che dovrà essere rivelata. È difficile che qui parli della stessa gloria, o meglio, che parli allo stesso modo della gloria. È molto probabile, siccome sono tutti, per chi sia greco, tutti aoristi, che questo sappiamo si fondi sulle scritture, insomma. Devo anche i commenti. Cioè, noi sappiamo dalla storia della salvezza, e quindi indirettamente parla di Israele, però non lo nomina. Non è interessato a stabilire i figli di Israele, ma è evidentemente sottinteso. Quello che interessa l'Apostolo è mostrare che Dio, coloro che ha pensato da prima della creazione, non si è fermato lì, se li ha pensati, li ha eletti prima, poi li ha chiamati, poi se li ha chiamati, li ha giustificati. E se noi andiamo a vedere, difatti, nel capitolo 9, 10, 11 troviamo gli stessi termini, anche per la storia, che si riferisce a Israele, alla storia di Israele, dato loro la gloria, eccetera. Quindi, insomma, per concludere, dalla storia della salvezza l'Apostolo deduce che noi siamo sicuri che Dio porterà a termine il suo disegno. E lo possiamo vedere come Dio è coerente e quindi porterà a termine, ci porterà alla gloria futura. Qui parla ancora di una gloria, diciamo, è una partecipazione alla gloria, anche quella che poi abbiamo noi in Cristo non è ancora la gloria di cui parla il versetto 21, e tuttavia è già una partecipazione alla gloria. E qui, siccome parla della sofferenza, mi sembra ci rassicura che Dio è coerente e Dio porterà a termine. Difatti poi vediamo al versetto 31 che tira le conseguenze. Di fronte a questo cosa possiamo dire? Se Dio è per noi, chi è contro di noi? Se Dio è dalla nostra parte, c'è qualche cosa che può impedire questo?
Io provo a dire qualcosa sulla genealogia, perché così leggendola, senza rifletterci poi tanto, però mi colpiva questo, che partendo da Abramo e tutti i patriarchi fino a Davide, mi sembrava una storia così, abbastanza gloriosa, una storia abbastanza gloriosa da Abramo fino a Davide. Poi invece le cose cominciano in qualche modo a precipitare, fino, insomma, tutte le storie dei re, se si arriva esclusi un paio di re che hanno fatto alcune cose buone, cioè è una storia sostanzialmente, oso dire, tra virgolette, di idolatria del popolo. E come dicono i profeti in continuazione. E poi c'è proprio il precipizio con Manasse, lì precipita veramente, secondo me, tutto. E dopodiché c'è la tragedia dell'esilio e poi questo riemergere di nomi che non sono neanche dei re, probabilmente erano dei governatori. E poi alla fine c'è questo, come viene da niente, insomma, questi nomi Giuseppe, Maria, Gesù. Cioè mi sembra che la storia, appunto, dal buio, dal precipizio dell'esilio la storia, insomma, non è più così chiara e gloriosa in qualche modo come poteva essere fino a Davide, però appunto ha questo esito del tutto inatteso, che da queste persone sconosciute fiorisce questa cosa. Mi sembra veramente una cosa, a mio sentire, insomma, molto molto bello, ecco.
Dico solo una piccola cosa. Oggi qui c'è la nascita di Maria, ma Saint Ephrem dice che il suo battesimo, cioè di Maria, fu nel suo senno con la presenza del Signore e dello Spirito Santo, come il battesimo di Gesù nel Giordano, ma battesimo suo, di Maria, nel suo senno con la presenza di Gesù.
Io tornerei un attimo sulla seconda lettura, che mi ero fermata principalmente su questo fine che ci viene rivelato. Il fine del disegno di Dio, che è di rendere tutti conformi all'icona del Figlio suo. E quindi che tutto fa volgere al bene, dice, per quelli che amano Dio, per quelli che ha predestinati, chiamati, per essere conformi all'icona del suo Figlio e perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Nella lezione adesso stavamo facendo il capitolo 17 di Giovanni, in cui Gesù prega per quelli che il Padre gli ha dato, che lui dice erano tuoi e li hai dati a me, e in essi sono glorificato. Mi ha colpito questo, perché la gloria di Gesù diventa il fatto che da unigenito diventa il primogenito, salvando tutti i suoi fratelli. E questo è il frutto dell'amore fedele e onnipotente di Dio, che compie il suo disegno. È quello che diceva anche Giovanni: Dio è fedele e lo porta avanti, e tutto fa convergere a questo, a rendere tutti conformi all'icona del Figlio suo, che diventano la sua stessa gloria. Gli uomini vengono glorificati in Cristo, ma diventano anche la gloria del Cristo e la gloria dell'amore fedele di Dio che compie il suo disegno.
La festa della nascita di Maria penso si possa anche riassumere con la festa della grande benedizione che Dio ha dato all'inizio. Ad Adamo ed Eva, come dice la scrittura, li ha benedetti. Questa benedizione è una benedizione in crescendo, è una benedizione travolgente, che non ha paura della nostra debolezza, del nostro tradimento, di tutto quello che nella storia è successo fino alla nascita di questa bimba e poi, dopo, nel seguito, con la venuta del Messia. È una benedizione che si moltiplica, si allarga, diventa sempre più infinita e ci abbraccia tutti. Quindi una giornata di ringraziamento questa per questo dono.